fino alle 9 a Orvieto. E perché l'importanza di queste cose che sembrano così tra i racconti naturalistici e la simpatia che si ha per questo colorato animaletto che evoca anche, non so, racconti dei bambini, le fiabe, queste cose qua. C'è molto di più, evidentemente, perché non si tratta solo, anzi direi in minima parte, si tratta della produzione del miele, quindi di coloro che si dedicano a questa attività, per cui non troviamo il miele scarseggia sui banchi dei negozi, eccetera eccetera. Qui in gioco c'è parte, una sensibile parte della salute del pianeta, diciamo così, perché, e non a caso è espressamente richiamata nel titolo del convegno, api, salute, pesticidi, perché le api svolgono una funzione fondamentale nell'impollinazione, e l'impollinazione significa poi la produzione agricola di tutto quanto, insomma. In assenza di questa perenne attività di questi insetti, e in particolare delle api, ci sono anche altri insetti che svolgono questa funzione ma in misura molto ridotta, le api sono quelle che la svolgono in maniera principale, e non solo le api di allevamento, perché ci sono anche le api selvatiche. Anche qui il convegno parla di come tutta la situazione generale si è deteriorata a danno non solo degli allevamenti ma anche delle colonie selvatiche di api che esistono in natura senza organizzazione dell'uomo, senza l'intervento dell'uomo. Quindi l'importanza di questo convegno è proprio in questi termini qui, visto che appunto si parla della salute del pianeta e se ne parla quasi esclusivamente dal punto di vista dei cambiamenti climatici, perché quelli in qualche modo ci sono presenti, li avvertiamo, ne abbiamo una percezione, come si dice, di questi tempi molto evidente, e non altrettanto per quelle che sono tutte le altre dinamiche naturali che avvengono in natura, e fra queste c'è proprio quella di tutto il meccanismo dell'impollinazione, che risiede in modo importante, direi prioritario, proprio nell'attività di queste api. E quindi fra pochi minuti ci colleghiamo con Orvieto. Il convegno è in corso, quindi il tempo che tra un intervento e l'altro si riesca ad avere il collegamento per farci descrivere un po' proprio dall'organizzatrice di questo convegno quali le finalità, gli scopi e cosa insomma ne viene fuori, perché poi qui il problema è anche capire come intervenire, no? I pesticidi, fermare i pesticidi, una parola insomma si dice sempre, è una delle voci che ricorrono frequentemente nelle agende dei buoni sentimenti, diciamo così, delle buone intenzioni, poi però il discorso concreto è tutto un altro, nonostante gli sforzi di chi si dedica al biologico, a tutte queste cose qui che sono importantissimi, però poi la gran parte, l'immanenza di questa agroindustria che comporta l'uso di queste sostanze chimiche di vario tipo si accumula nel tempo e ha effetti disastrosi su molti aspetti, in particolare su questo delle api, che appunto moria continua, malattie, abbattimento delle colonie anche selvatiche, e quindi abbattimento dei meccanismi di impollinazione, quindi di riproduzione delle piante, di crescita, sviluppo, eccetera eccetera. Quindi ne parleremo fra qualche minuto.
Fra qualche minuto. Intanto, siccome spesso capita che citiamo dei libri e magari poi quando sul podcast comparirà questo intervento lo scriveremo, è importante a questo proposito citare un libro, una pietra miliare, che è Primavera Silenziosa, Silent Spring, pubblicato nel 1962, scritto da Rachel Carson, che è veramente una delle madri dell'ambientalismo, diciamo così, e di tutto il movimento ecologista. E qui in questo volume, che è edito in Italia da Einaudi, ma che insomma penso sia difficile da trovare se non usato, lei proprio, lei era una biologa, parla dei danni causati soprattutto dai pesticidi, e quindi primavera silenziosa significa scompaiono gli insetti. Lei parla soprattutto delle api e quindi del loro fondamentale ruolo di impollinazione. Scompaiono le api terminate dai pesticidi, era l'epoca del DDT ovviamente a tutto spiano, che non faceva male solo alle api, e scompaiono quindi anche le piante, i frutti delle piante, e quindi poi scompare l'umanità. La famosa frase "se scomparissero le api l'umanità avrebbe 4 anni di vita" attribuita a Einstein, in effetti lui non l'ha mai pronunciata, però non credo sia così insomma campata per aria. E quindi poi cercheremo appunto sul podcast di questo
del DDT se ne parla anche oggi alla presentazione a IPO, perché è uno di quei componenti non più usato dal 1970, fu messo al bando nel 1970, ma nonostante questo
si trova ancora. Lei lo trovò per esempio nel latte materno umano, fu attaccata violentemente dalle multinazionali della chimica e dell'industria agroalimentare. Contro di lei, pensate che anni erano, fu montata una campagna brutale, e ironia, per usiamo un termine poco adatto, lei morì di tumore al seno 2 anni dopo la pubblicazione di questo libro, e dedicò il suo libro ad Albert Schweitzer, che era questo medico che sicuramente ne avrete sentito parlare, che disse: l'uomo ha perduto la capacità di prevenire e prevedere, andrà a finire che distruggerà la terra. E siamo negli anni 60.
Eccoci, siamo finalmente in collegamento con Orvieto e in particolare con l'organizzatrice di questo convegno, che ringraziamo per la sua disponibilità, e quindi buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi e vi ringrazio.
Allora, noi abbiamo così illustrato nelle nostre modeste capacità gli scopi e gli obiettivi di questo convegno. Però vorrei che tu ce ne parlassi più in dettaglio, perché oltre l'importanza che riusciamo a percepire di questo ragionamento sulle api, insomma, è giusto che sia tu a farlo presente agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Perfetto, praticamente tutti sappiamo, ormai lo sentiamo da ogni dove, le api stanno scomparendo, le api stanno morendo. Si è introdotto già da moltissimi anni un problema che ha dovuto mettere a dura prova gli apicoltori, che era quello della varroa, ma a questo purtroppo si sono aggiunte tante altre problematiche, e la maggior parte di queste problematiche sono dovute all'uomo. Soprattutto perché sono diminuiti gli habitat con la cementificazione, con l'industrializzazione, spesso anche con l'agricoltura che invece potrebbe contribuire a far sì che le api abbiano del nutrimento, ma invece a volte come viene a volte, diciamo purtroppo troppo spesso, come viene praticata oggi con l'uso smodato di pesticidi che purtroppo fanno morire le api. Spesso le api non ritornano addirittura all'alveare perché muoiono prima, oppure laddove ritornano dentro l'arnia, dentro il proprio alveare, tornano contaminate e rischiano di contaminare anche il resto della famiglia. O in altri casi altre tipologie di pesticidi che cosa fanno? Disorientano le api, addirittura tolgono la memoria alle api, quindi non ritornano a casa perché sono veramente disorientate, è come se non si ricordassero dove è casa loro. Altra cosa che si aggiunge sempre con l'agricoltura sono le monocolture, le colture intensive, laddove si piantano sterminate e vaste aree della stessa identica pianta, o magari la fioritura, anche laddove non ho l'utilizzo di pesticidi, anche se nelle monocolture purtroppo è difficile, oggi non si vedono risultati di biologico con grandi aree di estensione. Che cosa succede? C'è la fioritura che in un breve periodo, poi nel resto dell'anno non trovano fioriture e quindi non trovano cibo. Quindi per queste problematiche abbiamo deciso noi del coordinamento delle associazioni Orvietano, Tuscia e Lago di Bolsena di fare questo convegno con delle eccellenze che abbiamo sul territorio nazionale per capire meglio e per far capire soprattutto agli amministratori, agli agricoltori, agli avicoltori, ai consumatori, ai cittadini tutti, l'importanza delle api e che dobbiamo comunque far qualcosa.
Ecco, direi che insomma da queste parole che ci dici qui non è solo questione che è già importante di diminuzione per esempio della produzione del miele, qui è proprio in gioco l'estinzione di una specie che ha tra l'altro una funzione fondamentale nel ciclo agricolo di riproduzione delle piante, e cioè parlo dell'impollinazione. Credo che su questo l'opinione pubblica ne sappia veramente poco.
Sì, non solo dell'agricoltura, anche di tutte le specie selvatiche, perché loro sono a capo della biodiversità, sono appunto per l'80% le promotrici dell'impollinazione, sia appunto delle piante di agricoltura, ma a livello mondiale si tratta di circa 150-200 varietà di tipologie diverse di piante in agricoltura, mentre per quanto riguarda le piante selvatiche si parla circa di 200.000 tipologie diverse. Quindi capiamo l'importanza dei soggetti, delle apoidei, delle api nello specifico, perché comunque lasciano anche un prodotto di consumo umano.
Certo, io da questo punto di vista, insomma, leggendo così, cercando di documentarmi, ho visto che addirittura qui in vari paesi del mondo si ricorre o all'impollinazione elettronica, non saprei come definirlo, cioè con una sorta di animaletti costruiti che facciano questo.
Sì, hanno creato proprio degli insetti drone.
Degli insetti drone, o addirittura in Cina leggevo che lo fanno direttamente le persone, cioè gli esseri umani si mettono in polvere. Ma è pazzesco questo, cioè voglio dire, possibile che non ci sia.
È veramente orrido proprio, cioè stiamo veramente scrivendo un film dell'orrore con una brutta fine.
Eh sì, ma tra l'altro io non saprei dire l'efficienza di questi sistemi, insomma ancora l'essere umano ha una capacità, ma non saprei dire quanto un drone impollinatore possa veramente funzionare, a parte i costi e quello che implica.
Ma noi facciamo parte di un complesso che si chiama natura, purtroppo ci siamo scostati veramente tanto e continuiamo assurdamente ancora a scostarci. Ma se non manteniamo in equilibrio la nostra origine, cioè la natura, non credo, a mio modesto parere, che ci sia tanto futuro.
Ecco, è difficile fare, mi rendo conto che è una domanda un po' così, però che previsioni, se le cose seguitano ad andare così e non c'è un'inversione di tendenza, cioè che tipo di riflessi possono esserci sul ciclo generale, sull'agricoltura e anche sul resto di questa mancanza dell'impollinazione da parte delle api? Cioè, cosa ci potremmo aspettare di negativo?
Certo, di negativo potremmo aspettarci che per davvero non avremo più al supermercato le zucchine, non avremo più le ciliegie, i peperoni, i pomodori, qualsiasi frutto e ortaggio che viene impollinato appunto dalle api, ma non avremmo neanche la carne, perché nell'impollinazione si deve inserire anche le foraggere, che sono il nutrimento principale degli animali. Basti pensare che fare un'ipotesi della tempistica è naturalmente impossibile, ma basti pensare che quest'anno, il 2019, ha segnato un record che appunto negativo, che non si era mai verificato, e cioè addirittura in alcune regioni si è prodotto l'80% in meno del miele che si produceva in quei luoghi.
Certo. Senti, ho visto che fra i temi del un tema specifico del convegno è dedicato proprio alle api selvatiche. Ci può dire qualcosa? Perché siamo abituati un po' tutti a pensare alle api, l'arnia, l'apicoltore, il miele, l'ape regina, queste quasi una favola, certo. No? Viceversa, il mondo delle api selvatiche che cos'è?
Certo, perché si studiano le api mellifere, l'apis mellifera? Perché ha un prodotto e quindi ha anche un valore economico, quindi per quello, per interessi, spesso si viene a studiare. Ma dietro all'apis mellifera ci stanno migliaia, forse 2000 tipologie diverse di insetti impollinatori. E purtroppo che cosa succede? C'è la necessità di questi insetti e non si sa bene a che punto è arrivata la moria di questi insetti, ma sono fondamentali perché se io avessi paradossalmente soltanto l'apis mellifera, potrebbe arrivare ad impollinare un quantitativo di fiori e quindi di piante di conseguenza. Ma aggiungendo tutte le api selvatiche, appunto bombi, ma ce ne stanno veramente tantissime, delle api solitarie, perché l'apis mellifera è più un'ape sociale, è proprio l'ape sociale per eccellenza.
È quella che fa il miele, insomma.
Sì, è quella che deve essere considerata un superorganismo, proprio perché ha una vita sociale. Altre tipologie di api vivono più in solitaria. E noi dobbiamo puntare assolutamente a far sì che si creano degli habitat anche per questi. Spesso nidificano nel legno marcio, quindi è importante che si lascino delle parti, delle zone in agricoltura, a volte anche un po' incolte, un po' disordinate, oppure con delle erbe alte, dei corridoi di fiori spontanei, delle siepi floreali anche che lignificano, proprio per far sì che anche queste api selvatiche, anche se è buffo, perché consideri che appunto anche l'apis mellifera un po' la dobbiamo considerare anche un'ape selvatica, perché non è che riusciamo ad addomesticarla come un cane e la teniamo per il guinzaglio. Sì, contribuiamo ad aiutarla dentro le famose casette che sono le arnie, però comunque lei riesce a spostarsi fino a 10 km, addirittura hanno verificato con delle telecamere che arriva fino a 13 km di distanza dalla sua sede. E quindi come possiamo dire che è un animale non selvatico?
Certo. Ecco, una cosa tanto proprio a carattere divulgativo, perché spesso nell'accezione si fa confusione. C'è differenza tra le api e le cosiddette vespe? Cioè, le vespe, per esempio, che ruolo hanno a differenza delle api in tutti questi processi?
Allora, diciamo, le vespe rispetto all'ape mellifera non producono miele.
Certo.
Rispetto alle api solitarie, altre tipologie di api, è un altro insetto, ma comunque
ma partecipa all'impollinazione anche lui?
Sì, ha una funzione di impollinatore anche di impollinatrice anche l'ape. Per esempio il finocchio selvatico, se si va durante il periodo delle fioriture, settembre, che è il periodo qui in Italia maggiore per la fioritura del finocchio, si vedono tante vespe che stanno là sopra. Quindi spesso quando mangiamo i fiori di finocchio, ma addirittura i semi del
certo,
finocchio,
anche i semi,
si fanno anche tisane, spesso c'è stata sopra la vespa.
Ecco. Questo è importante perché insomma spesso brucia, caccia le vespe eccetera eccetera, insomma no, poi si fa anche confusione tra vespe e api,
sì,
così nel linguaggio comune.
Sì, questo c'è molta ignoranza, sì, infatti.
Sì, ecco, quindi insomma è sempre bene ricordarlo. Senti, un'ultima domanda che insomma credo sia anche importante e sicuramente presente nel dibattito. Che tipo di iniziative prevedete e con quali finalità, cioè quali obiettivi pensate realisticamente possibili rispetto al discorso dei pesticidi, per esempio, che mi sembra fondamentale?
Spero che non sia utopistico, ma quello che intendiamo fare noi è di arrivare a togliere del tutto i pesticidi. Questa è il massimo dell'aspirazione. Intendiamo diminuire, perché bisogna fare, e già la legge ce lo richiede, lotta integrata. Bisogna non creare appunto le monoculture, perché se si diversifica anche dal punto di vista agricolo non c'è necessità dei pesticidi, dei fitofarmaci.
E questo
ma
è molto
addirittura
certo.
Nelle oleaginose si sostiene che laddove io non utilizzo i pesticidi ma mi vengono più impollinatori di ogni tipologia, ho più raccolto di uno stesso quantitativo di campo dove utilizzo i pesticidi.
Quindi questo riguarda la produzione dell'olio, per esempio, se ho capito bene.
Sì,
e quindi il discorso degli olivi.
Girasoli, colza, tutte le piante che appunto servono poi per produrre olio.
Quindi insomma è un ragionamento che è sicuramente centrato sull'agroindustria, chiamiamola così a questo punto, perché è diventata una vera e propria industria e con un'attenzione particolare all'uso di queste sostanze. Qui capisco che le difficoltà diventano enormi perché si ha a che fare da un lato con le multinazionali e poi